La Bibbia e la vita cristiana. Manuale di studio per le scuole domenicali a cura di Adi Media, Roma. Lezione numero 1. La Bibbia, parola di Dio. Versetto chiave. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Seconda Timoteo 3,16. Verità centrale. La Bibbia è la parola di Dio, ispirata, unica, infallibile e autorevole. La Bibbia è la parola di Dio. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come ad una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Seconda Pietro 1, versetti da 19 a 21. Questa è la certezza di tutti i credenti che hanno aperto il proprio cuore allo Spirito Santo e hanno ricevuto luce e benedizione tramite la Scrittura. Il metodo attraverso cui il Signore opera nei cuori non è mutato. Allora, leggiamo la parola di Dio con fiducia e devozione per conoscere Gesù Cristo e ricevere per fede tutte le benedizioni della grazia. Paragrafo 1. L'ubbidienza richiesta dalla Bibbia. Ora dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma voi, che vi teneste stretti al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è, infatti, la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina, come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste, come è tutta questa legge che io vi espongo oggi? Soltanto, bada bene a te stesso, e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita, anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Deuteronomio 4, versetti da 1 a 9. La Bibbia ci rivela Dio e le sue grazie, ma chiede ubbidienza. Infatti, chi riceve il messaggio della parola con fede si sottomette umilmente alla volontà del Signore rivelata in essa. Il messaggio di questo brano si snoda prevalentemente sui seguenti punti. Dare ascolto alla parola di Dio. Mettere in pratica la parola di Dio. Osservare integralmente la parola di Dio. Per rafforzare quanto detto, Mosè fa riferimento al grave episodio di Baal Peor. Punto A. Ubbidire per avere vita. Mosè esorta la nuova generazione di israeliti a osservare i comandamenti di Dio. Il popolo uscito dall'Egitto era venuto meno a causa della sua incredulità. Fatta eccezione per Giosuè e Caleb, tutti morirono nel deserto. Dopo 40 anni, Israele avrebbe iniziato ad agire per fede e, animato dalla fiducia in Dio, avrebbe riportato vittoria sugli amorei nel paese di Galaad, regione montuosa a est del Giordano, e su Og, re di Basan, negli altipiani fra Galaad e Damasco. Il Signore, perciò, lo incoraggia a perseverare nella fede e nell'ubbidienza, unico modo per continuare ad avanzare nella terra promessa con successo. La fede e l'ubbidienza, infatti, sono indispensabili per avere successo. Il patto della legge consentiva a Israele privilegi preziosi, ma lo vincolava anche alle responsabilità conseguenti. Oggi, nell'era della grazia, tali vincoli sono stati aboliti dalla croce. Lo Spirito Santo, infatti, mediante la rigenerazione, cambia i principi che ispirano la nostra vita, dandoci capacità di condurre un'esistenza in ubbidienza e sottomissione alla volontà di Dio. La legge è stata data agli uomini per rivelare il peccato. L'Evangelo, invece, conduce ad una legge più elevata, quella dello Spirito della vita in Cristo Gesù. Condurre un'esistenza gradita a Dio è possibile, quindi, non mediante l'ubbidienza forzata a un sistema di regole, ma grazie all'aiuto e la guida dello Spirito Santo. A questo scopo, la legge, in particolare l'Antico Testamento in generale, sono utili per nostra istruzione. Dai nostri versetti si comprende inoltre che una vita condotta nell'ubbidienza alla parola è espressione di un profondo rapporto con il Signore. Punto B. Ubbidire per ricevere sapienza. Per dimensioni e forza militare, Israele sarebbe stato sempre inferiore a grandi paesi come l'Egitto o Babilonia. La potenza di questo popolo era però nell'ubbidienza alla Scrittura, fonte di saggezza e prudenza, e nella presenza di Dio stesso. Presto le altre nazioni avrebbero dovuto riconoscere che il Signore era con Israele in modo reale. Punto C. Ubbidire con diligenza. La legge che Dio diede al Sinai era davvero importante per Israele. Tuttavia, come la storia di questo popolo ci insegna, è sempre possibile dimenticare anche le esperienze più forti. Per questo gli israeliti furono esortati a stare attenti e a sorvegliare la propria condotta. Per conservarsi integri, è necessario vivere quotidianamente in comunione con il Signore e annunciare agli altri la verità che Egli ha rivelato e reso concreta nella nostra vita. Dio comandò a Israele di ammaestrare i figli e i nipoti. Questa è anche la responsabilità di ogni credente oggi. Paragrafo 2. Le verità rivelate nella Bibbia. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Horeb, quando il Signore mi disse: «Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli». Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano fino al cielo. Vi erano tenebre, nuvole e oscurità. E dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura. Non udiste che una voce. Egli vi annunciò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. A me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso. Deuteronomio 4, versetti da 10 a 14. Dio è verità, perciò la sua parola è attendibile e degna di fede. Se la Bibbia contenesse la verità divina, allora dovremmo essere capaci di individuarla in mezzo ad affermazioni sbagliate o comunque suscettibili di errore. In realtà, la Bibbia non contiene la parola di Dio, ma è la parola di Dio. Punto A. La totale rivelazione di Dio. Mosè ricorda un altro episodio della storia di Israele, quello del Sinai Horeb. Il popolo aveva udito la voce di Dio già prima di ricevere 10 comandamenti, proveniente da un fuoco e dalle nuvole, certo che si trattasse del Signore. Sebbene non si vedesse alcuna forma, la sua voce e gloria erano inconfondibili. Dio, infatti, non possiede una forma che l'uomo possa immaginare. Egli è spirito. Farsene un'immagine significa allontanarsi da ciò che egli rivela di se stesso. Il Signore comandò a Mosè di continuare a istruire Israele perché potesse entrare in possesso della terra promessa. Punto B. L'alleanza stabilita da Dio. I 10 comandamenti erano importanti anche perché davano corpo a un patto divino, a un'alleanza solenne e vincolante tra Dio e il suo popolo. Il Signore, nel suo amore e nella sua grazia, garantiva l'adempimento della promessa, introdurre Israele in Canaan. Perché questo avvenisse, Dio chiese a Israele di manifestargli amore e gratitudine, ubbidendo alla sua parola. Questo comportava una scelta libera e sincera da parte del popolo. Soltanto con superficialità si può pensare che il Dio d'amore si rivela unicamente nel Nuovo Testamento. Paragrafo 3. L'ispirazione della Bibbia. E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Seconda Timoteo 3, versetti da 15 a 17. Questi versetti evidenziano fondamentalmente due cose. 1. La centralità del ruolo della parola di Dio nell'educazione ebraica. Tutto ciò è evidente in tutto l'Antico Testamento. 2. La volontà di Dio di rivelarsi all'uomo attraverso la sua parola per condurlo alla salvezza, alla maturità e alla completa formazione del suo carattere secondo l'Evangelo. La cultura dominante diventa sempre più insofferente ai dettami della Scrittura, fino a considerare gli insegnamenti biblici come un pericoloso disvalore. Evitando sia di metterci sulla difensiva, sia di essere sterilmente polemici, ci conviene conoscere sempre meglio e rimanere fermi sulla sana dottrina. Punto A. Parole ispirate da Dio. Nel Nuovo Testamento si insiste ripetutamente sull'ispirazione dell'Antico Testamento. Dopo aver avvertito Timoteo che gli ultimi giorni sarebbero stati tempi pieni di pericoli, Paolo richiama la sua attenzione sul fatto che gli uomini si sarebbero opposti alla verità, proprio come i magi d'Egitto contrastarono Mosè. Ogni passo della scrittura è l'atto diretto del soffio creatore del Signore. Poiché la parola soffio è la stessa di spirito, si può affermare che le scritture sono l'opera dello Spirito Santo. La sua verità rimane ben visibile e la via della salvezza in Cristo è presentata chiaramente quale filo conduttore della parola. Punto B. Parole utili al credente. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Seconda Timoteo 3, versetti 16 e 17. La Bibbia non può essere oggetto di culto. È stata data al credente per vivere una vita cristiana piena e completa, ma non ha di per sé alcun potere. L'Apostolo afferma che le parole della Bibbia, perché ispirate da Dio, sono utili a insegnare, a riprendere il peccatore mostrandogli la sua colpa, a correggere e rialzare chi è caduto, a rimettere sulla strada diritta il peccatore pentito e infine a educare alla giustizia. Bisogna dedicare tempo alla lettura e alla meditazione, lasciando che lo Spirito Santo conduca a quelle esperienze che la sua parola promette e descrive. Come si comprende dai versetti precedenti, la scrittura non è necessaria soltanto in certi periodi della vita, né soltanto per i ministri del Vangelo, ma è la guida di tutti i discepoli di Cristo. Considerazioni finali. Nessun sapiente è stato mai in grado di conoscere Dio con le proprie capacità, ma Dio si è rivelato perfettamente nella Bibbia e fa conoscere a chiunque crede la strada per fondare con Lui una relazione d'amore. La parola è perciò un libro da vivere. Non serve conoscere informazioni e condizioni per essere al centro della volontà di Dio. È importante tradurre in pratica ogni iota e apice della sua parola per favorire il bene delle anime nostre.